Sappiamo che Papa Francesco ha dato come testo di riferimento per il Giubileo la bolla Misericordiae Vultus. In questa bolla, al numero 9, il Papa parla delle parabole della misericordia, anzitutto di quelle tre famose, della pecora perduta, della moneta perduta e dei figli perduti. Una di queste abbiamo già avuto modo di leggerla. E poi parla esplicitamente di quella che abbiamo appena ascoltato, della parabola cosiddetta o del servo spietato o del servo senza misericordia, e scrive così: la parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di noi. Gesù afferma che la misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Questo è un passaggio, se la parabola del Padre misericordioso dice chi è la misericordia, qui in questa parabola dice il Papa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, conclude, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata. Il perdono delle offese diventa l'espressione più evidente dell'amore misericordioso. Allora, questo è un po' il tema della parabola, il perdono delle offese, ma inquadrato già in modo essenziale e completo da queste parole, dove si può cogliere il legame tra un perdono che si può vivere perché si è ricevuta una misericordia. Bene, all'interno di questa introduzione, che viene appunto dalla voce del Papa, prendiamo in mano il nostro Vangelo, il testo, come sempre, fa da guida alla nostra riflessione. Prima però di ripassarlo brevemente, una parola di introduzione generale. Normalmente si dice che ogni Vangelo, ogni brano, va letto nel suo contesto, un testo più grande. Se sul foglio c'è scritto da che capitolo arriva. 18, benissimo. Siamo nel capitolo 18 del Vangelo di Matteo, che ci interessa solo per questo motivo, ossia è il capitolo, è il grande discorso di Gesù sulla comunità. Allora la premessa è questa: la parabola che Gesù racconta all'interno di questo grande capitolo serve per mostrare a ogni comunità cristiana come non esista o non possa esistere una vita comunitaria, e per vita comunitaria qui possiamo intenderla a qualsiasi livello, a livello familiare, a livello di famiglie insieme, a livello di parrocchia, non esiste una vita comunitaria senza questo ingrediente, l'ingrediente del perdono. Allora collochiamo il nostro testo su questo sfondo molto ampio che è la vita comunitaria. Come inizia il nostro brano? Inizia con la domanda di Pietro. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7? Notiamo che in questa domanda la questione non è sulla necessità del perdono. Pietro si vede che ha già fatto un po' di scuola di teologia e sa che è necessario perdonare. Il problema non è la necessità di perdonare, già qui non solo ho fatto una scuola, ho fatto un master, perché capire sta roba qui, ma sulla quantità, o meglio sulla limitazione del perdono stesso. Quante volte dovrò? Quindi c'è un limite al perdono. E nel suo slancio, che connota questa persona di Pietro, arriva a dire fino a 7. Attenzione, qui dobbiamo capire la frase di Pietro sempre nel contesto, cioè i maestri di Israele dicevano questa cosa: 3 volte l'uomo perdonerà, 3 volte, 1/4 non perdonerà. Allora nell'aria c'era questa atmosfera, cioè dire già si arriva fino a 3, dicevano i maestri. Pietro si allarga e dice fino a 7. E come risponde Gesù? Abbiamo ascoltato. Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. La risposta di Gesù è, letteralmente parlando, spiazzante. Perché quel 70 volte 7 non è questione di aritmetica, ma è una modalità in base alla quale si afferma che il perdono, secondo il cuore di Gesù, è illimitato. E attenzione qui, è sempre bello, no? Paragonare un testo della Bibbia con un altro. Quel 70 volte 7, Gesù qui non soltanto sta dicendo una cosa grandiosa, il perdono è illimitato, ma sta facendo il verso a un'altra frase della Bibbia. All'inizio della Bibbia, nel capitolo 4 della Genesi, sapete, c'è questo splendido quadretto di due fratelli che si vogliono così bene che uno fa fuori l'altro. Ci cominciamo bene, eh? E da lì poi si ingenera tutta una cascata di violenza. A un certo punto salta fuori questo personaggio che si chiama Lamech, che dice: Caino sarà vendicato 7 volte. Lamech, cioè io, se fan qualcosa a me, 77 volte. Allora qui Gesù è come se dicesse: 70 volte 7 è il contrario della logica vendicativa di questo Lamech. Il 70 volte 7 è ribaltare la logica del risentimento e della vendetta. Ma Gesù, sappiamo, non si limita mai a dei principi. Quando vuole far entrare nel cuore dei suoi ascoltatori una realtà profonda, Gesù non spiega, ma racconta. Ed ecco la parabola. Soprattutto quando c'è di mezzo qualcosa di faticoso da vivere. Pensate alla parabola del Samaritano, nasce sempre così, eh? E chi è il mio prossimo? E per uscire dall'impasse, il Samaritano. Oppure abbiamo visto la parabola del Padre Misericordioso. Riceve i peccatori, mangia con loro, mormorano, racconta una parabola. Anche qui. La parabola, abbiamo ascoltato, è molto semplice nella sua struttura. Sono 3 scene che possiamo brevemente ripassare, più una conclusione, una sentenza finale. Quella: così il Padre vostro farà se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. 3 scene. La prima scena è il re e il servo. Dove proviamo a sottolineare, abbiamo tutti lì il Vangelo, proviamo a sottolineare solo qualche espressione. Dunque si verifica la condizione, primo, di un servo, probabilmente un funzionario regale, qualcuno che aveva autorità nel regno di questo re, che si indebita in modo esagerato, una cifra astronomica. C'è questo tale che deve 10.000 talenti, che è una cifra che non si può neanche contare, dicono gli storici. Se voi considerate che il gettito dell'erario in Galilea nel primo secolo, le tasse che riscuotevano, erano di 200 talenti. Qui si parla di 10.000 talenti. Quindi c'è una posizione di uno che, letteralmente parlando, è insolvibile. Non riuscirà mai, neanche vivesse 10 volte, a pagare questo debito, neanche se, come poi si cerca di fare, sarà venduto. Quindi c'è questa sproporzione, un uomo che di fronte al re ha un debito astronomico. Secondo, che cosa fa questo servo? Guardate lì. Supplica il re dicendogli: abbi pazienza con me. Questa parola, questo verbo nella scrittura, letteralmente significa: mostra il tuo cuore grande. Allora voi già capite che chi è che nella Bibbia ha il cuore grande? È Dio. Allora qui si stanno sovrapponendo i piani, no? Questo re che non è un re, questo servo che è ciascuno di noi. Questo uomo dice al suo re: mostra la tua magnanimità, la tua grandezza d'animo, che è appunto lo stesso termine che qualifica Dio. Dio buono e pietoso, lento all'ira e ricco di fedeltà. E che cosa succede? Guardate lì, che questo padrone re, figura di Dio, ebbe compassione. Questo è il grande verbo dell'anno della misericordia. Ha compassione di fronte a questa richiesta, mostra il tuo cuore grande, abbiamo la compassione, che sono le viscere, abbiamo già detto, che si rompono, il cuore che si spezza, entrare nella situazione di chi hai di fronte, tutte cose che sappiamo, e gli condonò il debito. Ossia, qui sentiamo l'eco dello stesso verbo, purtroppo non in italiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Condonò, rimettere, lo stesso verbo. Prima scena allora, un debito enorme, una compassione che azzera, che perdona. Seconda scena, anche qui. Se prima avevamo un re e un servo, qui le cose dovrebbero essere più semplici, perché abbiamo due persone pari grado. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni. Letteralmente un conservo, un servo come lui, che gli doveva 100 denari. Un denaro era la paga di un giorno. 100 denari, fate il conto, 3 mesi e poco più di lavoro, una cosa fattibile nella restituzione. Che cosa fa quest'uomo? Notate, fa quello che aveva fatto prima l'altro, cioè prega, abbi pazienza con me. Conclusione drammatica di questa seconda scena, egli non volle. Ossia, questo è il punto delicato della seconda scena, possiamo dire così. La memoria di quanto aveva ricevuto, del perdono ricevuto, non ha minimamente cambiato il cuore di chi l'ha ricevuto. Tu hai ricevuto un perdono enorme, ne incontri uno che ti deve 100 euro e ti comporti da strozzino. Tu che sei stato così grandemente perdonato, questo perdono non ti ha cambiato. Poi ci torneremo tra un attimo come conclusione. La terza scena è un po' come al Monopoli, eh? Si deve tornare al punto di partenza. Perché nella terza scena che cosa succede? Che il padrone, il re, che ha saputo del comportamento di questo servo, che non ha perdonato così poco, lo chiama. E sentite cosa dice, terza scena, versetto 32. Lo chiama servo malvagio. Servo malvagio. Proprio in questi mesi, il mese scorso, è uscito un libro di Enzo Bianchi dal titolo L'amore scandaloso di Dio, dove commenta anche questa parabola. Enzo Bianchi, commentando questo servo malvagio, dice una cosa che mi ha molto colpito. Dice, malvagio è lo stesso aggettivo che qualifica il demonio, il maligno. Perché, dice, di fatto, con la sua mancanza di compassione, quest'uomo si è fatto ministro obbediente del demonio stesso. Fortissima, eh? Servo malvagio, cioè se tu non perdoni, fai il gioco del nemico. Ma del nemico con la N maiuscola, dell'avversario. Perché se Dio è amore, il nemico è l'esatto contrario. E nel momento in cui tu chiudi il tuo cuore al perdono, diventi, come dice Gesù in questa parabola, un servo malvagio. E poi, servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato, non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Secondo tutti i commentatori, a partire dalla nostra gloria locale, sempre Bruno Maggioni, tutti i commentatori dicono che questa frasetta è il centro della parabola. Dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te. E qui sentiamo questo pietà, purtroppo questa traduzione è sempre un po' blanda, il verbo è il solito eleison. Dovevi essere misericordioso come io sono stato misericordioso nei tuoi confronti, ossia dalla consapevolezza della misericordia ricevuta nasce, attenzione, nasce l'obbligo, dice Gesù, di vivere la misericordia verso il fratello. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo fratello, così come io ho avuto pietà di te. Conclusione, sentenza finale, queste sono le tre scene. Gesù chiude dicendo: così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Cosa vuol dire questa frase? Vi leggo questa volta alla lettera il commento di Don Bruno, che mi sembra molto persuasivo, oltre che chiaro, come al solito. Che l'uomo estenda il perdono ricevuto o lo tenga per sé, agli occhi di Dio non può essere la stessa cosa. Ecco la forza di questa frase. Anche tu dovevi avere pietà. Il Padre farà così se non perdonerete. Sarebbe indifferenza nei confronti della responsabilità dell'uomo. Il pensiero dell'Evangelista, che ha concluso la parabola sottolineando l'estrema serietà del perdono fraterno, quel bisognava, dice Maggioni, è ancora forse più profondo. Il perdono al fratello non è la ragione del perdono di Dio. Cioè, non è che Dio mi perdona perché io perdono gli altri. Il Signore ci perdona, punto. Ma il fatto di diffondere il perdono, perché è necessario, dice Maggioni, è il luogo della sua verità. Detto in parole semplici, tu fai vedere concretamente che hai ricevuto il perdono di Dio, ecco il luogo dove nella tua vita, perdonando gli altri. Se no tu puoi illuderti di aver ricevuto il perdono di Dio se non lo fai vedere nella prassi del perdono fraterno. Bene, questa parabola ci può, e chiudo, ultimi minuti, questa parabola ci spiazza, penso che sia come nell'ordine delle cose e delle tante parole di Gesù, ma all'interno di questa sensazione che abbiamo tutti possiamo individuare due brevi percorsi spirituali che possiamo compiere all'interno di questa parabola. Il primo, a partire da questo testo, gustare la dolcezza del perdono divino. Questo è il primo dono che questa parabola ci fa. Andiamo alla prima scena, questo debito enorme che ti viene condonato. Gustiamo la dolcezza del perdono divino, termine che viene dalla liturgia. Gustiamo il fatto che Dio, come dice il profeta, ci invita a tornare a Lui. Isaia dice: ritorni il popolo al Signore, ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona. Noi dobbiamo fare solo questa prima cosa, metterci nel numero dei perdonati. E ancora c'è una bellissima riga, che è poco nota forse, di un altro profeta, profeta Michea, che conosciamo perché lo leggiamo il giorno dell'Epifania, è il profeta che dice dove i magi devono andare per trovare il bambino. E tu, Betlemme, non sei davvero la più piccola tra le città di Giuda. Quel profeta lì, alla fine, dice del suo libro, Michea, capitolo 7, Dio tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. L'immagine è proprio quella di uno che va sopra una realtà e la sbriciola. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Che è un'immagine bellissima. Come fai a recuperare il tesoro di Dongo una volta che è andato in fondo al lago, posto che ci sia? Non lo recuperi più. Cioè butterai in fondo al mare i nostri peccati, è come se dicesse Dio perdona totalmente. gustare la dolcezza del perdono. Primo percorso. Secondo, quello più impegnativo, imparare a perdonare il fratello. Uso volutamente questo verbo imparare perché non c'è come l'esperienza del perdono che ha a che fare con un cammino lento e faticoso. Perché se la parabola è chiara in ordine alla meta, il perdono, ma il cammino, ciascuno c'è il suo. E più sono profonde le ferite che qualche fratello, qualche sorella ci hanno inferto, più faticoso sarà il cammino per arrivare a perdonare. Ma almeno due annotazioni per illuminare questo. Ciascuno di noi, penso, ha un pezzo di cammino di perdono da dare a qualcuno. Solo due cose. La prima, perché questo cammino possa almeno essere intrapreso, è necessario che con determinazione noi stoppiamo tutti i desideri o comportamenti di vendetta che in prima battuta ci vengono. Ah, adesso te la faccio pagare. Se ci guardiamo in verità, di fronte a un male ricevuto, il Lamech che c'è dentro, quindi primo passo per questo cammino è rinunciare a un comportamento, a un pensiero, a un progetto di vendetta, non assecondarli. Un secondo possibile passo, sempre in questo cammino, ripeto, personale e lungo, è quello di separare chi ha commesso il male verso di noi dal male che uno ha commesso. Separare quello che la tradizione dice il peccato e il peccatore. L'altro resta sempre un uomo, una donna che ha commesso un'azione che è male nei miei confronti, ma lui è più grande del male che può aver compiuto. Purtroppo siamo abituati a identificare e a definire le persone sulla base di un comportamento negativo. Tu sei un calunniatore. Definizione. Tu sei un uomo, una donna, che un giorno hai parlato male di me. Non è la stessa cosa, capite? Cioè il calunniatore far diventare la persona e il male che ha fatto insieme. Se vogliamo perdonare, dobbiamo dire questa persona che pure mi ha fatto del male, che pure ha parlato male di me, è più grande del male che ha fatto a me, delle cose che ha detto a me. E allora se riusciremo ad esempio lentamente a fare questo percorso, il perdono potrà essere davvero risanante. E ancora, come dice Enzo Bianchi con una bella immagine, il balsamo diventa il perdono sulle ferite che da piaghe diventano cicatrici. Le ferite da piaghe diventano cicatrici. I padri del deserto, questi grandi uomini di Dio, amavano raccontare delle storie per mandare dei messaggi. A proposito di questo perdonare le offese, c'è una simpatica storiella che vi racconto e finisco. C'è un tale che va da un padre del deserto, questo Abba Silvano, la sapete già, se la sapete già fate finta che sia nuova. Va da questo Abba Silvano e dice: guarda, io voglio vendicarmi. Voglio vendicarmi di uno che mi ha fatto questo e questo e questo. E il padre, l'anziano, dice: va bene, però prima preghiamo insieme. Va bene, dice questo che si vuole vendicare. Pregano insieme e cominciano il Padre Nostro. Padre Nostro che sei nei cieli. A un certo punto uno dice una frase e l'altro la ripete. Arrivano al e non rimettere a noi i nostri debiti come noi non li rimettiamo ai nostri debitori. E questo dice: no padre, stai sbagliando la preghiera. E l'anziano dice no, se tu non rimetti i tuoi debiti, non chiedere neanche a Dio di rimettere a te i tuoi. Penso che questa piccola storiella possa venire in aiuto alla nostra più intensa comprensione del testo e soprattutto ad allargare il nostro cuore perché il perdono che chiediamo a Dio possa essere distribuito nel perdono, dicevamo lento, faticoso, ma non impossibile.